Radio Palazzo Carli. Vangelo e vita. Preparazione e commento alle letture domenicali. In studio gli amici della parola del Centro Studi Biblici di Sacile. Programma a cura di Don Domenico Salvador.
Cari ascoltatori di Radio Palazzo Carli, sono Guido Stella, vi saluto e sono il diacono e faccio parte anch'io degli amici della parola del Centro Studi Biblici di Sacile. Sono in compagnia di Rita e anche di Virginia e ci proponiamo di leggere e commentare il Vangelo della settima domenica del tempo ordinario. Ho dato questo titolo alla nostra riflessione. Amate i vostri nemici. Un accenno alle letture della liturgia della parola. Nella prima lettura, secondo il Levitico, la legge del credente è la santità di Dio. La santità di vita si riassume nell'amore verso il prossimo considerato sullo stesso piano di se stessi. Nella seconda lettura, Paolo ai Corinzi dice che la fede in Cristo presuppone la continua cura dell'unità nella vita della comunità cristiana. E nel Vangelo il comandamento amate, in greco agapate, presuppone l'amore che partecipa della grazia di Dio, amore pieno e solidale, che si fa avanti per primo e non attende reciprocità. Ascoltiamo allora da Rita la proclamazione della parola di Dio che è tratta dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti dal 38 al 48.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle». Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Lode a te, o Cristo.
Siamo alle ultime due antitesi presenti in questo capitolo 5 di Matteo. E il riferimento all'Antico Testamento affonda le radici nella cosiddetta legge del taglione, norma anche per altri popoli dell'Antico Oriente e fondamentalmente basata sul principio della proporzionalità, che realizza la giustizia come reintegrazione del diritto leso. La via indicata da Gesù a chi subisce un'offesa non prevede un metodo violento, ma il rifiuto di una contrapposizione basata sulla vendetta. I casi portati come esempio, che rispecchiano situazioni emblematiche dell'ambiente palestinese, dall'ingiurioso man rovescio, schiaffo, al prestito destinato all'indigente, hanno in comune la rottura con la logica che prevede di poter far uso degli stessi strumenti dell'aggressore. L'obiettivo non è tanto quello di indicare un comportamento passivo non violento, bensì di suggerire la creazione di atteggiamenti che consentano di uscire in modo attivo e propositivo dalla spirale della rivalsa e della ritorsione. Solo così l'avversario potrà essere recuperato. Arriviamo così con l'ultima antitesi al vertice di tutto l'impianto della sezione. Ne parlerò fra poco. Intanto do la parola a Virginia per un piccolo commento secondo le sue opinioni.
Ecco, amate i vostri nemici. Io ho letto il libro del cardinale Wang Tuang, sì, che ha fatto tanta prigionia, sì, e stamattina sul computer ho letto, ma me ne ero dimenticata, che lui era in carcere e le guardie carcerarie domandavano spesso al cardinale: ma lei ci ama? E lui rispondeva: io vi amo. Ma come può amare dei nemici se noi la teniamo in prigione da 10 anni e lei ci ama? Sì, io continuo ad amarvi. E alla fine lui dice: quando lei uscirà di prigione non manderà i suoi fedeli incendiarmi la mia casa? E lui ha detto: no, ma perché? Perché Gesù ci ha insegnato ad amare così. Se non lo faccio, non sono degno di essere chiamato cristiano. Diceva così questo Wang Tuang. E ha patito tanto, tanto, tanto della persecuzione in cella. Addirittura facevano scendere l'acqua goccia, 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 così per far diventare pazzo. Ma io dico che diventerà santo questo cardinale. È morto perché aveva un brutto tumore. È morto. E Giovanni Paolo II l'ha fatto cardinale, era vescovo e l'ha fatto cardinale. Dico, allora lui, se amava lui che l'era in prigione, come possiamo noi amare? Prima dobbiamo amare il nostro prossimo, i nostri familiari. Tante famiglie non si amano tra di loro.
Pensa a quanta strada c'è ancora da fare. Questo l'esempio che hai portato, Virginia, ci fa capire quanta differenza c'è. Questo addirittura amava i propri nemici.
I propri nemici erano
molte nostre famiglie, purtroppo, non si amano. Colgo l'occasione per questa testimonianza che hai fatto, perché oggi è la memoria di due martiri giapponesi. Paolo Miki e altri, di cui hanno fatto anche un film, che si chiama Silence. Ecco. Questi erano perseguitati e avrebbero dovuto anche loro vendicarsi, invece no, Gesù ha un altro sistema, ha un'altra cosa, ma forse è quello giusto, perché la legge del taglione prevedeva che tu mi hai fatto un'offesa, io te ne faccio un'altrettanto, non più forte, ma uguale, però è sempre una vendetta. Gesù non ha lasciato questa strada. Ma comunque andiamo avanti con la nostra meditazione, che dice: per praticare una giustizia superiore a quella esercitata da scribi e farisei, è necessario estendere l'amore del prossimo anche ai nemici. È il modo più autentico per imitare Dio, la sua santità e la sua perfezione. Non ci sono più discriminazioni da compiere. Nel cuore del discepolo delle Beatitudini, ricordiamo che questo capitolo inizia proprio con le Beatitudini, ecco, la preghiera per i persecutori è la prima risposta data per costruire relazioni nuove con chi si mostra ostile. Alla preghiera vanno associati gesti che rispecchino la relazione filiale instaurata con il Padre e che permettano di far conoscere e di far sperimentare a tutti il volto paterno di Dio. Sia in questo brano che nella beatitudine degli operatori di pace, Matteo parla dei figli di Dio. E in entrambi i casi riferisce questa espressione a chi sa costruire rapporti di pace e di amore. La perfezione, concetto che tornerà nell'incontro tra Gesù e il giovane ricco, è realizzata dall'amore incondizionato e universale che anima la sequela e non potrà mai essere il risultato matematico di una obbedienza legale. È essenzialmente un dono. È un impegno che il discepolo vede costantemente manifestato nell'incontro con Gesù Cristo. Prego, Rita.
Dico, la legge del taglione, che già poneva un freno alla vendetta senza limiti che uno poteva avere nel momento della sua collera, anche nel momento immediato. Era già qualcosa per i popoli antichi, però è qualcosa che qui viene superato. Ora, il perdono, è una mia opinione, non è così facile, perché prima bisogna che sia interiorizzato. Voi avete portato dei bellissimi esempi, ma quelli erano dei cristiani convinti di quello che facevano. Avevano raggiunto, lo dico io così, la perfezione nella sequela di Cristo. Ma poi c'è tutto il resto del popolo di Dio che ha i suoi tempi e anche i suoi limiti. Per esempio, ho visto diverse volte dei giornalisti che con la vittima a terra ancora calda chiedono ai parenti: siete disposti a perdonare? E non è una domanda così, a parte la poca delicatezza, ma da fare perché uno si deve rendere conto anche di quel che è successo, di quel che è stato fatto e fare un percorso interiore che io lo chiamerei di conversione, di adesione, nel riconoscere che chi ti ha offeso in quel modo così brutale è un essere umano, è una persona. Quando si è, dico io, interiorizzato questo, allora si può procedere anche al perdono non richiesto, dato per pura gratuità. È dato in nome di Cristo. E San Francesco dice che beati quelli che perdonano per lo tuo nome e non avranno la morte seconda, non moriranno, anche loro saranno perdonati. Poi lo diciamo continuamente, Padre nostro, quante volte diciamo Padre nostro? O in un rosario, o nella messa, o in altre circostanze. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi. Noi stessi li rimettiamo ai nostri debitori, noi stessi diamo la misura del perdono che verrà applicato a noi stessi. Non è così facile da
Da fare lo sforzo del
dare
cuore del cuore.
e anche da accettare, perché c'è anche chi pensa, tutto sommato, di non averne bisogno.
Bisogna fare un grande sforzo del cuore per
Eh
perdonare.
sì.
Il cuore deve essere così forte, così sforzato per poter perdonare, perché prima dobbiamo perdonare noi stessi e dopo possiamo perdonare.
E dobbiamo fare di più, pregare per chi ci
Pregare,
fa del
sì,
male.
pregare.
Quindi augurargli tutto il bene possibile.
Noi abbiamo un esempio sublime su questo, ed è proprio Gesù che dice che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi non fa differenze di fedeli o non fedeli. Ecco, questa è. E alla fine, poi la frase finale dice: voi dunque siete perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Dice come, non quanto. Ecco, quanto sarà impossibile arrivare alla grandezza di Dio. Però il modo sì.
Apprezza lo sforzo,
Il modo, sì,
penso.
hai preso, ma il modo di perdonare.
Eh
Ecco.
sì.
Allora andiamo continuiamo la nostra meditazione. E parlando ancora dell'accenno che ha fatto prima Rita sulla legge del taglione. Quando Gesù rifiuta l'antico principio giuridico della legge del taglione, fa comprendere che in questo modo l'uomo non può raggiungere il paradiso desiderato. Egli indica agli uomini un'altra via. Intende dire che si deve subire tutto con un atteggiamento di sopportazione? Fare così potrebbe servire a migliorare l'uomo? È evidente che Gesù intende molto di più. Gesù intende qualcosa di diverso. Ciò che egli indica è la forza dell'amore che non si ferma a calcolare, che è capace di vincere il bene, il male con il bene. Questo amore sarà capace di comprendere le necessità del momento. I discepoli di Gesù, i veri discepoli, faranno tutto ciò che è loro possibile per vincere la povertà, la fame, la malattia fra gli uomini, ma soprattutto per aiutare tanti individui a colmare il vuoto di Dio. Solo chi, sull'esempio di Dio, aiuta per quanto gli è possibile ogni uomo che si trova in difficoltà, può essere in comunione con Dio. Solo quella persona che non esclude il nemico dal proprio amore può essere figlio di Dio e collaboratore della realizzazione futura del mondo. Il paradiso desiderato è un dono di Dio e insieme un impegno per l'uomo. Solo attraverso un amore più grande possiamo costruire già fin da ora il paradiso desiderato. Ma ciò è possibile se in Cristo Gesù ci doniamo completamente a Dio. Non possiamo certo eliminare dal mondo tutto il male. Dobbiamo però tentare, con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, di ridurlo e di vincerlo mediante il bene. Non dobbiamo spaventarci per questo sforzo apparentemente inutile, perché abbiamo la promessa di Dio che Egli realizzerà il paradiso desiderato. Come? Non lo sappiamo. Se attraverso un'evoluzione di millenni interi, non siamo in grado di dirlo. Certo è che ogni uomo ha l'incarico di Dio di creare nel suo ambiente un piccolo paradiso, per quanto gli è possibile, per far sì che l'uomo possa così sperimentare l'amore di Dio. Benché il nostro impegno non sempre porta a frutti desiderati, dobbiamo continuamente riprendere a cercare il suo amore, fiduciosi nella grazia di Dio che dona nuovo vigore e così, portando il mondo più vicino a Dio, lo renderemo anche più felice. Ecco, io ho accennato in questa ultima frase al piccolo mondo che ci circonda. Se nel nostro piccolo mondo, famiglia, vicinanti, chi lavora, i colleghi di lavoro, quelli che abitano nella fabbrica vicino, cerchiamo di creare un ambiente di pace, un ambiente di perdono, beh, questo, come un sasso che va in uno stagno che allarga sempre più le sue onde, può arrivare proprio anche a distanze che noi non possiamo immaginare. Vero, Virginia?
Sì, in questo caso io vorrei portare una piccola testimonianza, piccola, di gente nostra del nostro tempo.
Sì.
Una mia amica della Val di Ledro, del Trentino, aveva la cognata che erano sempre in rotta. Sua cognata non perdeva occasione per fargli la guerra. E lei un giorno ha detto: mi sono stancata, mi sono girata e gli ho detto: guarda che io ti voglio bene. Questa è rimasta spiazzata.
Sì.
È rimasta spiazzata da queste parole, che non sapeva più cosa dire. E dopo sono diventate non cognate, ma amiche proprio. E ancora l'altro giorno mi ha telefonato e mi ha detto: sai che la mia cognata ancora oggi mi dice quelle parole, mi hanno colpito così tanto che io non sapevo più cosa dirti. E tutta la guerra era finita così. Vuol dire, allora,
bisogna avere,
per dirgli così ti voglio bene, lei è rimasta spiazzata.
Deve avere la forza e il coraggio di fare quel passo in più, ma anche cedere un po' della propria ragione, chiamiamola così, per poter, perché è più importante la pace. Perché uno può anche avere ragione, ma se questa ragione la porti a combattere con quell'avversario, non va bene. L'importante è la pace. Prego.
Sì, è questo del chi deve fare il primo passo. E molto spesso lo fa chi è offeso o chi rappresenta gli offesi. Avete parlato della piccola realtà che ci può circondare, ma io penso al viaggio che ha appena concluso il Papa, che è andato in terre dove ha regnato l'odio e regna ancora, dove ci fanno la guerra, e ha fatto un altro tentativo di mettere pace, perché aveva già fatto, o qualche anno fa, li aveva convocati in Vaticano, aveva baciato i loro piedi chiedendo di fare la pace. Adesso, abbiamo detto, non bisogna perdersi di coraggio se non abbiamo subito i risultati, ma lui ci sta provando ancora, perché se nei cuori non entra questo desiderio di mettere pace, ci sarà una vendetta dietro l'altra. Tu hai ammazzato i miei, io ammazzo i tuoi, tu di questa etnia, io di quest'altra. E lui ci sta provando ancora e chiede di continuare a pregare per la pace. È veramente un uomo è un cristiano di grande coraggio. Ha fatto lui il primo passo per mettere pace tra chi ha odio e semina odio.
Ecco. Io volevo dire anche, no? Per esempio, la mia mamma mi diceva sempre: che col silenzio si umilia le persone. Se uno ti offende e tu stai in silenzio, non rispondere, ma però stai in silenzio. Quell'altro gli dirà: ma perché non mi guarda, perché non mi parla? Allora vengerà da te e ti dirà: ma come mai, come mai? E lei mi diceva proprio così: col silenzio si umiliano le persone. Forse è sbagliato quello che diceva mia mamma, però, vero, né? Perché cioè, umiliare non è bello, umiliare.
Si disarmano le persone in qualche
ma però,
modo.
Ma però lei la diceva così. Allora le cose dei vecchi forse valgono ancora.
La prima cosa è proprio il silenzio.
Silenzio.
Cioè, intanto ti viene da reagire quando c'è un'offesa, quando c'è qualcosa. Ti viene da reagire e rispondere con la stessa moneta, se non peggio. Già, il silenzio è già la prima vittoria su te stessi, il silenzio. Senza assecondare, diciamo, l'astio o l'odio che c'è fra queste persone. Dopo il secondo passo sarebbe quello di dimostrare il contrario, dimostrare l'amore, dimostrare la comprensione. Anche quell'episodio che hai raccontato tu, quella che queste due persone che si odiavano, che si dicevano parole, una si è girata e ha detto: io ti voglio bene. Insomma, è un'ispirazione di Gesù quella di dire ti voglio bene, perché voler bene non è vuol dire volere il bene della persona, volere che quella persona stia bene. E uno che è sempre arrabbiato, che non sta bene.
Sta bene, sì, questo è vero.
Prego,
penso al perdono anche per chi il perdono lo concede, che acquista una sua serenità d'animo, svelenisce per così dire quel, non so, angoscia, quello che prova dentro di sé. A un certo punto il primo beneficiario è lui, che si sente libero, si è liberato di un peso, ha concesso il perdono. Poi, che questo perdono venga accettato o meno dall'altra persona, non voglio dire che sia cosa che non lo riguarda, ma non turba più la sua coscienza, chiamiamola così, o il suo stare bene. È già un vantaggio anche per lui. Io vivo in pace con la mia coscienza, con me stesso e anche con gli altri. E giustamente si diceva: non reagire toglie armi chiamiamolo all'avversario o alla persona che ci ha offeso, perché resta spiazzato. Che cosa faccio? Può continuare a provocare, però non riceve risposta. E forse si chiede poi cosa c'è. È un perdono dato, non mai un perdono buttato via, indipendentemente dal risultato. E già uno è in pace con se stesso. E questo anche per la nostra, come posso dire, per la nostra vita quotidiana è qualcosa. Perché il continuo stare in tensione, perché questo e perché quest'altro, e perché lui mi ha detto questo e perché quell'altro ha fatto quest'altro, a un certo punto mina anche il nostro equilibrio, la nostra, non voglio dire salute mentale, ma insomma siamo stressati da queste situazioni. Già perdonare fa bene a chi perdona.
Sì, sì.
Bella frase, sì, chiudiamo questa. Sì. Dimmi, Virginia.
No, volevo dire che dopo questo, se noi diciamo vabbè, io ti dentro anche dentro di noi ti perdono, non è più dopo un problema nostro, è un problema dell'altro il problema. E perciò noi possiamo dire, anche a me me l'hanno detto, non è più un problema suo, è un problema di quell'altro, quel che è, perché non è più suo, perché lei ha già dato il suo contributo.
Tu hai fatto quello che ti ha detto Gesù. Se l'altro non vuole, continuare sulla stessa strada.
Certo.
Gesù sulla croce, uno si è salvato dei ladroni, sì. E l'altro, ma uno ha accettato, uno ha rifiutato.
Ecco, avviamoci quindi alla conclusione di questo incontro. Abbiamo parlato del Vangelo della settima domenica del tempo ordinario col titolo Amate i vostri nemici. Ringrazio Rita e anche Virginia, che oggi è qui in studio con noi. Ringrazio anche Gemma per la parte tecnica e ringrazio anche tutti gli ascoltatori di Radio Palazzo Carli. Sono il diacono Guido Stella e vi do appuntamento per le prossime trasmissioni. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Abbiamo trasmesso Vangelo e Vita, preparazione e commento alle letture domenicali. In studio, gli amici della parola del Centro Studi Biblici di Sacile. Programma a cura di Don Domenico Salvador.